c'era i figli.
Siamo a Milano, al Horto, con l'H davanti.
Horto. Italia... Non è Ortisei, eh.
Ortisei?
Che è come in tutte le volte in Italia che trovi osteria con l'H, generalmente è un'inculata.
Con Roberto Colombo e Gabbo Di Matteo.
Il tenente Colombo.
E Gabbo Di Matteo, che non è più un collega nostro, ma è uno scrittore di bestseller.
Bravo. Posso confermare che il nostro libro Intelligenza Artificiale, come salvare l'umanità, no, come usarla a favore dell'umanità, è tra i top 10 di Amazon, anzi numero 6. E prima di noi c'è un signore sconosciuto che si chiama Mustafa Suleiman, fondatore di DeepMind, oggi manager di Google.
Sei secondo soltanto al libro di Mustafa.
Bravo, bravo. Perché gli altri sono manuali, robette così.
Però ti posso dire una cosa, hai trovato una, mettiamo così, una gallina alle uova d'oro. Perché adesso tu devi fare ogni 6 mesi una nuova edizione. E questi sono soldi, eh.
Ma scusi, lei in Epori però ha degli insight che non dovrebbe dire in audio, perché noi abbiamo, abbiamo già firmato un contratto, quindi lo posso dire, con Bocconi e Gea per fare un libro vertical su l'intelligenza.
Si può dire,
ha firmato il contratto. Intelligenza artificiale, wellness e salute.
Vai!
E poi ne facciamo anche uno.
Però dimmi come si chiama il libro.
Intelligenza artificiale e gnocchi alla romana.
È un filone che non finisce mai. Intelligenza artificiale e risotto alle erbette con fiori eduli di Horto.
Me stavo a strozzare per quanto è buono.
Senti, ma dici come si chiama il libro? Facciamo una marchetta fatta bene.
Intelligenza artificiale, come usarla a favore dell'umanità. Umanità con la lettera maiuscola, anche se.
Con l'H davanti.
Non lo volevo. No. Con la. E. L'ho scritto con un ragazzo di 30 anni che è uno dei data scientist più famosi al mondo, si chiama Eugenio Zuccarelli, genovese, lavora a New York. Quindi lui mi ha dato la parte, diciamo, tecnica. Io ho raccontato storie. Ti racconto solo la storia della maialina. Sono in Umbria, in un agriturismo dove...
Allora è vero che tu...
Noi vorremmo quello della maialona.
Dai, Roberto!
Allora, la maialina sta... Io sono in un agriturismo e guardo una maialina pascolare nei pressi di Perugia, felice. Mentre sono lì, giuro, è successo davvero, mi arriva un invito a collegarmi con la sede di Neuralink, tra i pochi giornalisti che ho assistito alla presentazione di Elon Musk in maniche di camice in un porcile che impiantava il modulo nella testa di Gertrude. Gli hanno dato il biberone, io ho guardato la maiolina umbra e gli ho detto: ma ti rendi conto della fortuna che hai di essere nata in Italia, di essere nata in Umbria, di essere nata in un agriturismo clinico che non ti impiantano una cosa e non ti scannano per... E lei mi ha fatto un rapido sorriso.
Siamo quelli dell'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila.
Ciao Gabriella Restivo. Anche
ciao.
Tu qui a Milano,
sì.
Incredibile.
Cioè,
e torni da Roma, mi dicono.
Assolutamente sì.
Torna da Roma, Gabriele Restivo, dove è stato a fare un evento in un ministero?
Sì, sì. Ministero del cibo, perché si mangiava e basta. Tra l'altro la cosa più bella di questa cosa del ministero è che si mangiava, che noi avevamo il nostro gruppetto, no, che poi a pranzo doveva mangiare. E tu vedevi che c'erano gli infiltrati che lavoravano al ministero, che si erano infilati lì,
no, perché c'era il buffet, del ministero.
Imbucati al ministero perché non avevano il badge, noi li vedevamo ed erano lì che si aggiravano. E alcuni avevano le teglie, sai, quelle di.
E se le portavano a casa?
Se le portavano via, si facevano i piattini e se ne andavano con una roba schifosa.
No.
E questo con due fisco i nostri soldi.
Attenzione,
se li mangiano.
Il momento qualunquista.
No, è così.
Non si chiama Parlamento, si chiama Pappamento.
No.
Sei a questi livelli.
Non ti giuro.
Cioè, partito dell'uomo qualunque.
Un evento normale che a Milano qua ti avrebbe dato un'oliva ascolana a metà divisa per quattro. Lì c'era il matrimonio di mio zio Peppino con 300 invitati, cioè quella era la quantità di cibo pagata con i nostri soldi.
A Milano fai il finger food, a Roma fai mani e piedi food, proprio no, mangi tutto a mani e piedi.
Guarda, forse ho delle foto, se questo forse è un video podcast.
No, basta, due volte ogni volta. E beh, solito errore.
Volevo mettere le foto.
Ma invece mi hai detto che sei stato in un bellissimo hotel.
Ah,
si può dire dove
sei stato. Poi faccio pubblicità, ci vanno tutti magari. Si riempie.
Dici il nome, perché il nome...
Il nome è Giuochi Delfici.
Sì, Hotel Giuochi Delfici.
Giuochi Delfici.
Con la U.
Sì, Giuochi Delfici.
È un residence anni 40, no?
Anni 40 per vecchi. Se ci vai...
I collegamenti con la chiesa, ti devi confessare. Per
entrare. No, la chiesa non c'era, però... Giuochi Delfici era un posto particolare, che, cioè, nel senso,
penso sia una zona di Roma forse.
Era tipo Tor di Quinto, lontano. Qua ci sono dei olandesi ubriachi in giro.
Vi faremo accoltellati agli olandesi a...
Adesso li mandiamo da Giuochi Delfici a dormire. Gli diciamo che,
a consigliare
che
un
è una discoteca
alla Giuochi Delfici.
Comunque, se andate a Roma e volete spendere poco e avere una colazione veramente bellissima. Una colazione veramente brutta, andate a Giuochi Delfici.
Cioè, che tu sei fissato con le colazioni, sarei stato malissimo.
Ti dico soltanto che c'erano due cornetti in croce e due spremute per sbaglio e basta.
Vediamo se siamo sempre allineati. Migliore colazione del mondo dove va fatta? Con che hotel è la migliore colazione?
Dipende dalla città.
No, ce n'è uno che ogni volta tu esalti.
Allora, a Barcellona c'è l'NH, l'NH Hotel di Costanza, dove la colazione è molto buona. Ci sono i paninetti con la a Monserrano e Pantomate, che sono una cosa incredibile.
Sei peggio di un dipendente del ministero.
No, guarda, io volevo una microcamera oggi per riprendere queste scene con questi tipi del ministero che andavano là a prendersi i pacchi di cibo per portarsi nelle loro stanze. E ovviamente la stazza media era 600 kg. Perché questi qua a ogni evento
shaming.
Vanno
questo
là.
Questo è il ministero scemi.
No, vabbè, non l'ho detto che ministero era, l'ho detto
no,
che
non l'abbiamo detto.
Allora, vabbè.
È il ministero dei giochi tecnici.
Esatto.
Questo è un meta podcast, è una puntata di un podcast dove si parla principalmente di podcast, ma non solo, con un ospite che di podcast ne sa tanti. Buon ascolto. Allora, la differenza fra chi improvvisa podcast e chi li fa di professione.
Mi sento in soggezione da.
Ma invece io sono emozionatissimo. Andrea Nepori.
Herr Doctor.
Dai, diciamo.
Iscrivetevi a Ultima Fila.
Ultima Fila. Però il nome del podcast prima era imbattibile.
Però dopo 3 anni abbiamo bisogno un po' di diversificare, di fare cose un pochino più. Herr Doctor. La radio è fatta di ripetizioni e di tormentoni. Herr Doctor. Herr Doctor. Quest'anno è l'anno del podcast di chiunque.
Perché il re del podcast sa che non deve mai smettere, al contrario mio. Quindi il trucco del podcast è essere molesti, andare
sempre. Andiamo alla grolla.
Vedi, è questa la differenza.
Herr Doctor. Herr Doctor.
Il podcast. Cioè, un podcast che parla di... Nel senso, siccome siamo qui col maestro.
Meta podcast.
Meta podcast.
Hashtag Radio Verità.
Hashtag Radio Verità.
Ultima Fila?
Sì, di Andrea Nepori e
Lorenzo Paletti.
Che tra l'altro è trending.
Herr Doctor. È ancora presto per farsi i pompini a vicenda. Herr Doctor. Se te prendi una schifosa laurea triennale, sei dottore.
Certo.
Herr Doctor.
Perché fai podcast? Cioè, perché tu rompi i coglioni alla gente.
Applausi.
Perché secondo me, no, se c'è un'esplosione atomica, io vorrei essere nel primo blast.
Subito, devi,
sei d'accordo?
Devi svanire, diventare cenere, devi sperare di diventare cenere nei primi 2 secondi.
Perché ho visto Fallout, ad esempio, no? È l'idea di Fallout, di fondo, io non voglio rimanere in un mondo del genere. La seconda cosa, quelli che si preparano in bunker antiatomici, come Jerry Rig Everything, ma cosa te lo prepari a fare? Cioè, tu vuoi rimanere vivo in un mondo del genere?
Cioè, rimanere vivo, che è tutto da dimostrare, peraltro.
Rimanere vivo, probabilmente mutilato, peraltro.
Mutilato, con tumori orrendi, o bruciato.
No, senza la pinza romana, in particolare. Senza la possibilità di degustare, insomma, la pinza romana.
Grande radio, tra l'altro, masticare
proprio. Masticare al podcast, noi lo facciamo solo noi, sull'ultima fila. torniamo dopo mesi.
Ho letto questo libro Nuclear War e Scenario, dove questa...
Sentite il casino perché siamo in un'osteria romana milanese.
Non abbiamo più i nostri uffici, sono finiti i soldi. Spesi non si sa come, tra l'altro.
Ma io qualche idea ce l'ho, però come è.
Che racconta come un possibile scenario di una guerra nucleare, e lei si inventa cose, ma fa ipotesi a partire da dati di fatto, così coglie l'occasione per raccontarti la verità, no? Per esempio racconta che un missile lanciato dalla Nord Corea, un ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, verso gli Stati Uniti, ci piega tra i 30 e i 40 minuti a arrivare.
Così poco.
E una volta che viene...
Cioè, capiamo, Kim Jong-un cade con il suo culone grasso e fetido sul bottone nucleare, parte un missile, mezz'ora è a Los Angeles,
a Washington
dico, quindi dall'altra parte,
sì, ma perché passa sulla Russia,
passa da sopra, sì, passa al polo nord,
esatto,
famosa rotta artica,
esatto, e quindi nella sua immagine dice, questo ti lancia un missile, diciamo il protocollo nucleare americano prevede che tu risponda a un attacco prima che il missile sia caduto sul tuo suolo.
Quindi hai mezz'ora per decidere cosa fare.
Esattamente, lei stima più o meno 5-6 minuti, considerato il tempo che serve al satellite per rilevare il lancio e notificare il presidente, preparare tutto il necessaire per un lancio, okay, di risposta. A questo punto lei dice, cosa succede? Mettiamo che il presidente, che non è assolutamente addestrato a questo momento, cioè non è che ci pensa tutti i giorni come i generali con cui sta parlando, lancia. Se lui lancia, deve preoccuparsi, e risponde alla Corea del Nord, deve preoccuparsi di contattare molto rapidamente i russi, perché quei missili passeranno sopra la Russia.
Quindi la Russia li potrebbe abbattere.
Questa è una questione a parte, ce ne andiamo tra un secondo. Lui dice, il problema è che i russi sono in stato di paranoia se sanno che c'è una testata che va verso gli Stati Uniti, e potrebbero pensare, magari gli Stati Uniti pensano che siamo stati noi a lanciarla o che c'entriamo noi in qualche
perché,
modo.
Perché, chiariamo, gli Stati Uniti sono in grado di capire chi ha lanciato il missile.
Sì, nel momento in cui parte, hanno dei satelliti in orbita che sono in grado di riconoscere il calore, lo sfiato del okay, missile. Quindi finché il razzo è acceso lo vedono, e quindi vedono da dove partire.
Non c'è il rischio che controbombardino qualcuno sbagliato?
Quello no.
Però qual è il rischio?
Il rischio è che
questa mezz'ora deve succedere tutto.
Gli americani rispondono, non è detto che il presidente russo sia al telefono pronto a parlare col presidente americano, non è detto che il presidente americano sia in grado di fare la telefonata, perché magari lo stanno
anche molto vecchio e anche stanco,
ma magari lo stanno evacuando perché sta cadendo una testata
o
su Washington.
Lui sta evacuando anche.
È molto più probabile,
è una possibilità considerata anche l'età di Biden.
E quindi c'è il rischio che i russi malinterpretino quello che vedono arrivare come,
okay,
un lancio verso di loro, e che quindi rispondano a loro volta prima che i missili americani siano caduti.
E quindi olocausto nucleare
in un'ora. E non è così inconcepibile.
Ok, allora fammi capire, la Corea del Nord lancia sto missile.
Ecco, gli americani non possono intercettarlo perché gli americani hanno 44 missili per intercettare testate nucleari. 44. Nei test fatti dal 2012, se non ricordo male, negli ultimi 10 anni circa, si sono dimostrati efficaci nel 40% dei casi.
Ok, quindi c'è.
Quindi è come se ne avessero 22 di missili.
Di meno, c'è un 60% di possibilità che il missile arrivi. Però c'è un'altra possibilità: che il missile non sia nucleare.
Oh, yes. Esiste la possibilità.
Quindi cosa succede se la Corea del Nord lancia un missile che però una volta atterrato al massimo fa qualche danno, ma non esplode nuclearmente?
Però intanto
gli Stati Uniti, per non sapere né leggere né scrivere, hanno contrattaccato.
Come diceva Tolstoi, sono cazzi da cagare.
Diceva Tolstoi. Non ricordiamo l'avesse detto lui.
Cazzi da cagare. Anche perché una volta lanciato l'ICBM non puoi fermarlo. Quindi una volta che è lanciato e armato,
forse
non è
sarebbe stato utile investire su un ICBM
col controllo remoto.
Controllo remoto, cioè per dire
erano soldi spesi bene, probabilmente.
O qualche tipo di controllo radio per cui dici, sai cosa c'è ICBM? Ci siamo sbagliati, spegniti, casca nell'oceano. No.
E l'altro rischio è qual è? Che se anche sopravvivi, come dicevamo prima, un olocausto nucleare porta inverno nucleare, per cui non hai più.
Cos'è l'inverno nucleare?
Quando ci sono le polveri.
Le polveri che si sollevano.
Rischi di avere mesi e mesi di cielo oscurato alla Matrix e quindi di non poter coltivare nulla per mesi e mesi.
È un disastro.
Senza parlare delle radiazioni, l'inquinamento dei fiumi. No, conviene morire subito.
Anche secondo me, ma invece, perché noi continuamo a parlare Corea del Nord, Stati Uniti, Russia. Cosa succede se la Russia lancia una testata?
Una testatina in Ucraina.
Una testatina in Ucraina. C'è nel libro questa
No, lei immagina solo questo panorama che ti ho appena descritto, quindi Corea, Stati Uniti, Russia.
Come però, giustamente nel mondo esistessero solo gli Stati Uniti.
Da
brava autrice statunitense.
Finalista premio Pulitzer, ovviamente.
Sicuramente non premio Strega. No. Non premio Bancarella, per citare una città a te cara. Per cui cosa succederebbe? Allora proviamoci noi a dire se Putin lanciasse una testatina atomica. Poi cosa vuol dire una testatina? Cioè almeno sulla testatina lei o sulla tastatina atomica?
No, lei parla solo di
tastatina atomica, però mi piace.
Tastatina atomica potrebbe essere il titolo di un film al 100%.
Esatto. Il fondling delle tue testate nucleari. Testicoli nucleari.
C'è.
O nuclei testicolari anche.
Nuclei testicolari ancora più bene. No, non lo so, non ho idea, c'era un casino di variabili.
Perché voi dovete sapere che Palletti non è in grado di sapere se non è scritto nel libro che ha letto.
No, non ho idea, non ho chiaro il panorama.
Ma puoi pretendere di sapere, questo è un podcast
allora, sì,
in cui
posso fingere.
Esatto, dai, fingi di sapere.
Non è territorio NATO, quindi sicuramente si incazzano tutti, inclusi, ma non rispondono.
Però problemi vostri, diciamo.
Problemi vostri.
C'è questa ipotesi.
Non sarei entusiasta.
Tu che sei esperto di geopolitica.
Sì, non sarei. No, però ho letto un altro libro di Jim Sciutto.
Sapevo che. Se ha letto, sa.
Jim Sciutto, che adesso fa il corrispondente per la CNN, ma ha lavorato per anni all'ambasciata americana in Cina.
Okay.
E si occupa di geopolitica e sicurezza. È scritto un libro che chiama Il ritorno delle grandi potenze. E qual era la tua domanda? Me la sono già dimenticata.
No, quali sono gli scenari possibili per l'Ucraina?
Se è possibile. E rivela questo scoopone dove dice che nell'estate del 2022 i russi stavano attivamente preparando il lancio di una testata nucleare.
Quando?
Autunno 2022, quando c'era la controffensiva ucraina che stava avendo successo.
Ah, okay.
Per fermarli come demoralizzatore sostanzialmente, stavano valutando di tirare una testata. Tant'è che c'erano più servizi di intelligence che l'hanno confermato. E a quel punto gli Stati Uniti e l'Europa si sono mossi contattando la Cina, l'India, dicendo parlateci voi con i russi, ditegli che non è una idea brillante quella di tirare una testata nucleare.
Si è vista come è andata con Zidane e Materazzi, tirare una testata non è mai una buona idea. Quindi noi siamo andati vicino all'esplosione di
almeno a una bomba atomica.
Tonnarelli, cacio e pepe.
Grazie mille.
Manca il trucchetto, no?
Sì, grazie.
Manca una trucchetta. Beh, no, non allontanare, doveva esserci anche la nostra cameriera.
No, hai ragione, ma mi sembrava un po' brutto infilarle.
Queste sono.
Grazie mille.
Questi sono tonnarelli, cacio e pepe. Dici che forse è meglio che facciamo una pausa.
Una piccola pausa per non continuare a masticare.
Forse è meglio.
Io ci ho creduto, ma è un momento strano. È un momento di virus che arrivano e si chiamano I love you. E si blocca tutto. I love you. E allora io come un bambino, non per essere contro, ma come un bambino, io voglio vedere la memoria madre. I love you. Chi vuole sfogarsi? Li faccio rompere questo, dai. Chi è che non ce la fa più? Dai, vieni, forza, Dio mio. I love you. I love you. Bill Gates è tuo, vai! Vai! Sì, ancora! Sì! Una tastierina nuova! Sulla X! Sulla X! I love you! Vai, è tua! Forte! Forte! Sì, ancora forte! Chi è che non ce la fa più? I love you! Ancora! E cazzo, vai! Chi è che non ce la fa più? La memoria madre! Sei ancora lì dentro! Sì! I love you! Sì! La memoria madre.
E allora, dopo questi straordinari
tonnarelli cacio e pepe, consigliamo Osteria Ci Piace a Lambrate, via, mi pare
è proprio davanti alla stazione, uscita dalla stazione dietro, l'uscita posteriore alla stazione, andate sempre
siamo?
Dritti
siamo?
E via... siamo come Enrico.
Via Giovanni Pacini.
Non so se tuo papà è così, che quando, o tua mamma, che quando devi andare in un posto,
ma li hai conosciuti, quindi non so.
Tu gli dici, sì, però non ho avuto modo di scoprire questa cosa. Tu gli dici, devo andare là. E lui dice, ah sì, allora devi prendere la strada a 4, poi devi uscire.
Ah, certo, cioè, sì, devi lasciar fare. C'è l'unica possibilità che li lasci fare e li compatisci.
E poi lui dice, esatto. Ho Google Maps, grazie. Esatto.
Io ho litigato con mia madre di recente perché non si fida di Google Maps.
Come mai? Beh, l'ha tradita? Può essere?
No, mai. È che lei pensa di essere, cioè probabilmente non vuole dare dar su al fatto che Google Maps sa più di lei dove deve andare nelle zone che sono sue. Dico, ma tu non hai la visione satellitare del traffico, tu non hai la visione e la violazione della privacy di migliaia di altri telefoni che ti permette di sapere com'è il traffico in tempo reale, no? Come dice anche un programma che non dobbiamo mai citare, sull'ultima fila, il traffico non serve a un cazzo.
È così.
E il servizio traffico, e per cui no, non si fida del traffico. Però tu appunto hai conosciuti, mio padre non ti ha inondato di domande o cose, faccio quando sei andato,
no, mi ha chiesto, come ci conoscevamo, se ci conoscevamo da tanto, e gli ho detto che ormai è un pezzo. E basta, poi mi ha chiesto se tornavo al nord, invece gli ho detto che rimanevo in zona toscane. Ma non, è la mia privacy.
È stato uno scambio.
Diciamolo. Sono io quest'anno responsabile del premio Bancarella.
Responsabile del premio Bancarella, quindi è andato, si è andato a prendere delle pubblicazioni rare
a casa tua,
a casa mia.
E ho selezionato tra i finalisti, cioè farò in modo, piloterò in maniera che tra i libri finalisti ci sia L'Italia al contrario, Il mondo al contrario, scusate, di Roberto Vannacci.
Cioè, Roberto Vannacci.
Il coraggio vince sempre, di Roberto Vannacci.
Ma sì, è anche suo quello.
No, cioè, non è uscito un altro, un'autobiografia, adesso non ricordo.
Ah, ha fatto anche un'altra.
Ha fatto il business.
Cioè, incredibile comunque l'editoria.
Non la spremere.
Però allora questa persona ha generato un personaggio, secondo me anche lui stesso non crede nella metà probabilmente delle cose, ma non importa, perché lui ha capito benissimo che per andare da Mario Giordano sulle T4, vedi che poi gli togli i soldi dalle tasche con questa roba, è incredibile. Ti dico un libro invece sensato da vedere, così facciamo una marchetta vera, Intelligenza Artificiale di Gabriele Di Matteo, il nostro amico Gabo Di Matteo, che è sesto, che avete sentito all'inizio di questo podcast, sesto dopo Mustafa Sulaiman, una doppia marchetta, me l'abbiamo già fatta come introduzione di questo podcast, pensate, me l'ero dimenticato.
Buongiorno. Questa puntata è sponsorizzata da chi è l'editore?
Mondadori.
Mondadori. Ringraziamo Mondadori.
E Accenture.
È Accenture?
Sì, Accenture. Allora, Gabo Di Matteo, vediamo. Si chiama Intelligenza Artificiale. Un viaggio di Eugenio Zuccarelli, anche, che è lo scienziato data scientist con cui ha scritto Gabo Di Matteo. Un viaggio nell'universo di intelligenza artificiale, dal suo ruolo nella nostra società a tutte le sue possibili applicazioni. Che è un libro che, come dicevo a Gabo, è nato praticamente da aggiornare, quindi lui ha trovato un filone meraviglioso in cui ogni anno dovrà essere ripagato per aggiornare un libro. Gli ho detto, cioè, tu devi venderti questa cosa, che siccome l'intelligenza artificiale va così veloce,
certo,
tu non puoi che avere l'edizione, no? Quindi ogni 6 mesi, secondo me, Mondadori gli deve cacciare più soldi per riscrivere il libro completamente. Quindi, detto, secondo me hai trovato un filone meraviglioso.
Beh, è un'ottima idea.
Nel farlo. Comunque sì, è un libro che sta andando bene. Quindi, se volete sapere un po' di più su intelligenza artificiale, c'è della roba dentro.
Adesso sto leggendo Cointelligence, che non mi ricordo chi è l'autore, un ricercatore. Dove è una sorta di manualetto piuttosto semplice, piuttosto breve.
Salutiamo anche la professoressa Verducci, Manu a letto, no? Se non sbaglio.
Questo è Manuela Verducci. Questo l'hai detto tu.
L'ho detto io, vai avanti.
In cui ti dà dei suggerimenti per come spremere al meglio gli LLM, quindi per ottenere migliori risultati. Per esempio, dice, trattalo come un essere umano. So che è un grande peccato capitale, ma se tu gli dici all'inizio della conversazione,
tu
sei un critico letterario, rispondi, se vai, dai risposte molto
attente. Capre, sei un critico artistico.
Esatto. E quindi sei un libello. No, adesso mi intriga.
Come si chiama il libello?
co-intelligence.
Co-intelligence. Io quando lo uso molto per programmare ChatGPT, tra l'altro Omni è molto più veloce, non la parte di voce non c'è ancora fuori, però io quando mi fa una cosa sbagliata, io devo dire la verità, divento sadico e mi incazzo.
Ma che hai fatto?
You are utter idiot, è la mia. You didn't understand shit. E risponde con estrema, chinando il capo e
si prostra a te.
Sì, sì.
Io ho un po' paura a rispondere male. Io sono sempre cordialissimo. Comincio con buongiorno, ringrazio.
Sarai in memoria quando arriverà.
Perché penso tra 10 anni, quando diranno: guardiamo gli archivi, questo Paletti come si è comportato con i nostri simili, con i nostri progenitori.
Tu eri uno di quelli che a mio nonno gli ha detto utter idiot quando non sapeva programmare. Si rivolgerà a me dicendomi: ti ricordi quella volta che hai chiamato utter idiot mio nonno?
E adesso diventi una graffetta.
E io divento Clippy di Microsoft.
Esatto.
Questa è la fine che avremo nel nostro futuro, diventare Clippy di Microsoft. Poi potremmo essere usati per segnare le pagine più importanti nel libro vincitore del premio Bancarella.